Scienza, partendo dal Monte Verità di Ascona, dove tornano gli eventi letterali dal 21 al 24 marzo. A 100 anni dal Manifesto del Surrealismo, questa edizione è intitolata Mondi Surreali, Campi Magnetici. Gli interrogativi attorno ai quali rifletteranno i 30 ospiti sono: è ancora possibile nella società contemporanea immaginare le sfere del meraviglioso? La crisi della realtà politica di cui siamo costantemente informati ci lascia ancora spazi surreali per sognare?
E tra i partecipanti ci sarà il professor Giorgio Vallortigara, neuroscienziato e saggista, autore di alcune delle più sorprendenti scoperte sull'intelligenza animale, ed è collegato con noi. Grazie professore di essere in diretta su Rete 1.
Grazie a voi, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Professore, il suo intervento agli eventi letterari è intitolato Con cervello minimo. I suoi campi di ricerca sono, tra gli altri, cognizione animale, memoria visiva, memoria nel cervello dei vertebrati, cognizione spaziale, appunto la percezione visiva. Ci può fare qualche esempio?
Sì, per esempio cervello minimo si riferisce al fatto che noi, tra i vari modelli che utilizziamo in laboratorio, ci sono quelli relativi ai cervelli degli insetti o di invertebrati in generale, quindi per darle un ordine di grandezza, il cervello di un'ape nel ganglio encefalico, cioè nell'equivalente insomma del nostro cervello, contiene 860.000 neuroni. E per fare un confronto, consideri che le stime attuali della grandezza del cervello umano sono dell'ordine degli 86 miliardi di neuroni. Quindi questi sono davvero cervelli minimi, e pur tuttavia con questi cervelli minimi le api e altri insetti riescono a fare cose straordinarie. Noi ci siamo occupati in particolare recentemente della abilità di discriminare numerosità, numeri, non numeri simbolici, ma numeri di oggetti. Le api vedono dei pallini su uno schermo, devono imparare a riconoscere dove ce ne sono di più e dove ce ne sono di meno. E i pallini ovviamente cambiano nelle loro caratteristiche fisiche, grandezza, contorno, densità, in maniera tale da essere sicuri che le api utilizzano per davvero la numerosità e non qualche altra caratteristica dello stimolo, come l'area, la superficie totale, la densità e così via. E le api riescono a fare la discriminazione, ma soprattutto sono capaci di fare un trasferimento dal discreto al continuo, cioè supponga che io le chieda di imparare a riconoscere in una serie di pallini il più numeroso per ottenere un premio, e poi una volta che ha imparato le faccio vedere dei pallini che questa volta sono identici in numero, poniamo 4 e 4, ma alcuni sono più grandi e alcuni sono più piccoli. E quindi si tratta di capire se lei ha imparato la regola generale, cioè più grande più piccolo, e la regola generale più grande più piccolo si applica identicamente e per le numerosità discrete e per le quantità continue, per esempio la grandezza di uno stimolo. Insomma, un vecchio problema matematico che viene quello del trasferimento dal discreto al continuo, che viene maneggiato da un cervello minimo.
E come si fanno concretamente questi esperimenti, questi studi sulle api? Non sono così facili da addestrare come un cane?
In realtà sono facili da addestrare perché loro sono molto interessate, sono foraggiatrici quelle che utilizziamo e vanno a svolazzare di fiore in fiore per ricavare nettare, e quindi molto semplicemente noi disponiamo i nostri stimoli in ambiente naturale e questi stimoli sono associati, cioè c'hanno lì vicino un dischetto di acqua con zucchero, quello giusto, e un dischetto con acqua senza zucchero, quello sbagliato. E discriminazioni come quella del colore gli animali le imparano tranquillamente in qualche decina di prove. Discriminazioni più facili, come per esempio il colore dello stimolo, lo imparano addirittura in 2-3 prove, sono velocissime.
Straordinario. C'è un esempio importante, un esperimento importante che avete fatto, che è anche molto visivo, che è quello del fatto che le api siano in grado di distinguere un Monet da un Picasso, nonostante loro abbiano, lo ricordiamo, 860.000 neuroni contro i nostri 86 miliardi. Non è che tutti ne siamo capaci di farlo, questo lavoro.
Certo, però in questo caso ci sono vari studi su questo argomento. Il trucco è questo: immagini di presentare alle api delle coppie di stimoli, no? Come abbiamo fatto nel caso del numero. E queste coppie di stimoli sono, per esempio, uno dei due è un Monet e l'altro è un Picasso, un particolare esemplare naturalmente. C'è il solito giochino: su uno, se atterri, trovi dell'acqua zuccherata, sull'altro trovi dell'acqua e basta. E loro imparano. Supponiamo che imparino con un numero definito di coppie, supponiamo 5, quindi 10 esemplari complessivamente, 5 Monet e 5 Picasso. Ovviamente il fatto che imparino non ci dice niente, perché si tratta di una discriminazione che potrebbe essere l'equivalente del distinguo un papavero da una rosa e un ciclamino da un geranio, cioè imparo le singole caratteristiche in ciascuna coppia. Quindi quello che si fa successivamente è di fare un test di, come si dice, generalizzazione, e cioè ti faccio vedere adesso delle nuove coppie, sempre costituite di un Monet e di un Picasso, però nuovi esemplari, tu non li hai mai visti prima, e non procedo ad un riaddestramento, ma guardo che cosa tu fai, ape, immediatamente, in prima istanza, la prima presentazione. Perché se tu ogni volta devi reimparare quella specifica coppia di stimoli lì e decidere quale è giusta e quella sbagliata, ovviamente andrai a caso. Se invece tu hai imparato la regola generale, scegli il Monet o scegli il Picasso, tu andrai alla prima prova, anche con stimoli nuovi, dallo stimolo corretto. E questo è esattamente quello che succede, che vuol dire in sostanza che loro hanno imparato, da un punto di vista percettivo, a discriminare lo stile di Monet e lo stile di Picasso. Il che, come a volte dico un po' polemicamente, mostra che non ci vuole tutto sommato un grande cervello per fare un critico d'arte.
Beh, diciamo,
no,
comunque...
Sto scherzando, perché loro, le api, non sanno nulla degli aspetti semantici della stimolazione, no? Cioè degli aspetti culturali, sociali che noi conosciamo parlando di Monet di Picasso. La loro è una pura discriminazione percettiva, però è sofisticata, perché non riguarda semplicemente gli aspetti locali di quello stimolo lì, ma si trasferisce al modo, allo stile generale con cui vengono prodotti percettivamente i Monet o il Picasso.
E non conta
che le intelligenze artificiali farebbero oggi con difficoltà, mi scusi.
Sì, ma non conta anche il fatto, adesso io non so dove avete messo l'acqua zuccherata, però immagino che un'ape possa essere più attratta da un Monet che ha tanti colori, spesso dei fiori, rispetto a delle parti più geometriche, per modo di dire, di un quadro cubista.
No, certo, ovviamente si fanno... gli esperimenti vengono fatti per bene, cioè una metà delle api è premiata se sceglie il Monet e l'altra metà è premiata se sceglie il Picasso, e poi successivamente ciascuna di queste metà fa il test di generalizzazione. No, apparentemente non ci sono preferenze specifiche, non hanno un gusto per il cubismo, per l'impressionismo. E in altri animali questo non è stato fatto, nelle api, ma nei piccioni, per esempio, un collega giapponese ha scoperto che c'è addirittura un trasferimento allo stile pittorico generale, non quello di un particolare pittore. Cioè, dopo aver addestrato i piccioni con Monet e Picasso, loro hanno provato a fargli vedere dei Braque e credo dei Manet. Quindi, insomma, o impressionisti o cubisti, ma non dello stesso autore, e hanno visto che i piccioni generalizzavano.
Straordinario.
Certo, beh, diciamo che pur avendo quindi dei cervelli minimi, riescono comunque in qualche modo ad avere delle connessioni simili alle nostre, perché anche molti di noi, no, pur senza grandi competenze in storia dell'arte, riescono comunque a distinguere un'opera impressionista da una cubista. Quindi cosa accade?
Assolutamente, certamente, infatti non bisogna esagerare questo tipo di capacità o di prestazioni, no? Lo sappiamo fare anche noi, quello che è interessante con un po' di prove è che non sapremmo dire come lo facciamo, cioè se non sei un esperto o non hai a che fare con casi molto particolari in cui lo stile di un pittore può essere definito da alcune caratteristiche facilmente verbalizzabili, che so, io che non sono un esperto riconosco le ragazze di Modigliani, no? Semplicemente perché hanno questo collo lungo lungo, ma in altri casi è difficile dichiarare esplicitamente quali caratteristiche precise ti consentono di distinguere un Monet da un Picasso, ne è una specie di intuizione inconsapevole, ed è questo che quello che accade probabilmente in altre specie animali. Però per tornare alla questione della piccolezza dei loro cervelli, la lezione generale che viene o ne viene secondo me è in sostanza questa, cioè quello che dovremmo chiederci è non tanto come fa un'ape con 860.000 neuroni a fare queste cose qua, dovremmo chiederci che cosa ce ne facciamo noi di tutti i neuroni che ci avanzano.
E non sappiamo fare il miele.
Non sappiamo fare il miele, vero?
Ecco, lei chiaramente ha fatto delle riflessioni anche su che cosa ce ne facciamo noi di tutti questi neuroni.
Sì, io credo, ed è un punto di vista, come dire, piuttosto tranchant, e che non tutti i miei colleghi sarebbero disposti ad accettare, credo che molto semplicemente questi neuroni che avanzano non servono alle, come dire, calcoli e le computazioni di base dei processi di pensiero, ma sono semplicemente lì come grandi magazzini di memoria. L'esempio più chiaro, secondo me, viene dalla capacità di discriminare i volti, le facce. Le api, che pure non hanno bisogno di farlo, sono capaci di distinguere, per esempio, il mio volto dal suo, cioè posso, con lo stesso trucchetto che l'ho descritto fin qua, insegnare ad un'ape a discriminare il mio viso dal suo viso. E ci riescono in tempi con un numero di prove piuttosto basso. Ora, qual è la differenza tra le capacità che abbiamo noi di riconoscimento dei volti, che come noto sono molto sofisticate? La differenza non è nella capacità discriminativa in sé, ma nella quantità di facce individuali che noi sappiamo memorizzare. Siccome è un'attività molto importante per la nostra vita di relazione, non lo è per le api invece, noi si stima che un cervello adulto umano abbia memoria di almeno 5.000 visi individuali. Ecco, questa è una cosa che le api non saprebbero maneggiare, tenere in memoria tutta quell'informazione lì. Non gli serve. A noi serve perché gran parte della nostra vita di relazione è basata sul riconoscimento individuale mediato da caratteristiche visive.
Il riconoscimento individuale del volto è anche al centro del suo ultimo libro, Il pulcino di Kant, di recente uscito da Adelphi, che rivela proprio connessioni sorprendenti tra la cognizione animale e quella è umana. Praticamente qui ci si domanda quali siano le conoscenze innate, che storicamente, no? Ci si domanda quanto impariamo, quanto invece abbiamo già nel momento in cui nasciamo. E da questo libro noi capiamo che la gallina ha una sua intelligenza, quindi, come dire, io sto scherzando un po' perché l'altra sera lei ha fatto una serata con un comico, quindi ne sto un po' approfittando. Comunque abbiamo capito che la gallina è un animale intelligente e che avevano torto Cocchi e Renato.
Assolutamente, sì. E, detto questo, riveliamo anche che in effetti noi non studiamo le galline adulte, ma utilizziamo, come fanno sempre gli scienziati, certi modelli perché sono comodi per risolvere certi problemi. Cioè, se tu vuoi sapere qualche cosa sull'innato, che vuol dire su che cosa c'è nella testa in partenza, no? Prima che i processi di apprendimento abbiano avuto luogo, hai bisogno di avere tra le mani un modello, cioè un organismo che sia una specie di tabula rasa in linea di principio, cioè un organismo in cui tu puoi essere sicuro che non ha visto, che so, in precedenza nessuna faccia, nessun volto, per verificare se abbia una preferenza per le caratteristiche volto simili piuttosto che altre caratteristiche. Questo è molto difficile da ottenere nelle specie che sono inette alla nascita, come per esempio i bambini, le scimmiette, i topi, i ratti, ma ci sono animali che sono chiamati in biologia a specie atta o precoce, come i pulcini, gli anatroccoli, che quando escono dall'uovo sanno già comportarsi, sono sviluppati dal punto di vista sensoriale e motorio. Quindi io posso ottenere un pulcino dentro l'uovo al buio, farlo schiudere al buio e poi, appena uscito, provare a vedere se, facendogli vedere degli emoticon tipo faccina, due occhi e una bocca, o faccina rovesciata, lui mostri una preferenza per la configurazione faccina. E questo è esattamente quello che succede. Succede anche nei neonati della nostra specie, naturalmente, ma lì non siamo completamente sicuri che non abbiano mai visto una faccia alla nascita. E poi, ovviamente, usando il cervello del pulcino, possiamo andare un po' dentro e vedere che cosa a livello cellulare è collegato a questo tipo di abilità.
Noi siamo sempre estremamente affascinati dal mondo animale, dalle connessioni che poi ha anche, insomma, con quello che sono le nostre sapienze, i nostri comportamenti, i parallelismi tra noi appunto e i nostri amici animali. Tante domande avremmo, naturalmente il tempo non ce lo lascia, ma ci sarà la possibilità di partecipare proprio a questi eventi letterari che verranno proposti al Monte Verità tra il 21 e il 24 marzo. Giorgio Vallortigana è in programma proprio il 22 marzo alle 17:30. Questo incontro che verrà moderato da Stefano Knuchel. Possiamo già anticipare qualcosa?
Ma poche cose, perché sennò le persone non sono motivate, ma diciamo che la mia idea è quello di parlare un po' del perché parlare di intelligenza e parlare di coscienza non è la stessa cosa, e come i due problemi vadano tenuti ben separati e quali implicazioni questo ha, per esempio, per quello che riguarda il modo in cui consideriamo gli altri animali, le altre specie animali, dal punto di vista anche etico.
Grazie professor Vallortigana per essere stato con noi in diretta su Rete 1. Buona giornata e a risentirci.
Buona giornata a lei, a presto.